Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti o bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Anche oggi ci prendiamo una pausa dall'affollata attualità del mondo, anche oggi affidiamo a un prezioso narratore di turno, possiamo dire, il compito di farci evadere, il compito di farci viaggiare più o meno virtualmente, e l'aspettativa è molto alta oggi dato che a guidarci ci sarà Michele Stefanile, archeologo subacqueo, coordinatore della Scuola di Archeologia Subacquea BIOS, autore del libro Andare per le città sepolte, edito dal Mulino. Avete intuito che ci aspetta un'impresa speciale, oggi bisognerà tuffarsi in mare e nuotare, immergendosi quel tanto che basta però per toccare con mano i resti di città, di ville, di porti, di peschiere e necropoli. Ma come può iniziare un viaggio di questo tipo e soprattutto da dove, su quale riva dobbiamo andare e in quale mare dobbiamo tuffarci, Michele Stefanile?
Probabilmente la cosa migliore è partire da un centro che può essere il Golfo di Napoli per tutta una serie di ragioni storiche, archeologiche e culturali, e seguire semplicemente il grande arco mediterraneo, perché in effetti il Mediterraneo ha la caratteristica, rispetto a molti altri mari, poter godere di una altissima densità di siti archeologici sommersi. Quindi noi possiamo seguire tranquillamente le coste tirreniche, il litorale della Spagna, il Nord Africa, e ritornare dal Mediterraneo orientale fino alla penisola balcanica, all'Istria e nuovamente in Italia, seguendo un po' le tante isole, le penisole, le coste più frastagliate, noi ci imbatteremo in tantissimi siti archeologici sommersi. Abbiamo piccoli complessi marittimi che possono essere piccole strutture umane, strutture residenziali, strutture produttive o anche grandi città, intere città sprofondate al di sotto del livello del mare. Dicevo di partire dal Golfo di Napoli perché probabilmente il più esteso sito urbano al mondo sommerso si trova nel Golfo di Napoli, si trova in Italia ed è la città sommersa di Baia. Quella che noi chiamiamo città sommersa di Baia in realtà è un intero pezzo di linea di costa antica di età romana che a un certo punto, per effetto del vulcanesimo dei Campi Flegrei, quindi per effetto dei movimenti vulcanici e sismici della regione Flegrea, si è trovata a sprofondare al di sotto del livello del mare. Non solo Baia, che fu il grande resort di lusso della Roma dei Cesari e anche della grande Roma repubblicana, ma anche l'intero settore portuale di Puteoli, che fu l'odierna Pozzuoli, che fu il grande porto commerciale di Roma antica, il grande porto verso cui convergeva il grano che serviva a alimentare la città di Roma, prima ancora che Roma si dotasse dei suoi porti alla foce del Tevere, al tempo di Claudio e di Traiano poi. Da Napoli fino al promontorio di Capomisino, quell'intero profilo costiero a un certo momento, ma a partire dall'età tardoantica, ma probabilmente con delle anticipazioni già in età romana, è finito al di sotto del livello del mare. Il risultato è unico al mondo. Noi possiamo nuotare in 2 metri, 3 metri, 4 metri d'acqua e sorvolare letteralmente mosaici, strutture, strade basolate come quelle che vediamo a Pompei o nei tanti siti archeologici di cui è piena la nostra penisola, ambienti commerciali, ambienti residenziali, ambienti di lusso. C'è un'intera porzione di quello che fu il grande palazzo degli imperatori, il palazzo dell'imperatore Claudio, con la sua sala che era stata costruita alla base di un promontorio e che ora è sott'acqua, una sala che era decorata da statue con i ritratti della famiglia dell'imperatore, ma anche con ritratti, statue di Dioniso e scene dell'Odissea. Tutto è finito sott'acqua, le statue sono state ritrovate sul fondo del mare e sono state portate al castello di Baia, dove c'è il Museo Nazionale Archeologico dei Campi Flegrei, ma sul fondo del mare, a partire dal 2009, sono state ricollocate le copie di quelle statue. L'effetto è incredibile, perché oggi si può fare immersione in una sala imperiale tra le copie di quelle statue che ormai sono colonizzate dagli organismi marini, quindi riescono a restituire un'immagine estremamente affascinante. Si fa immersione lì e ci si ritrova nella sala dell'imperatore. Ci sono elementi archeologici di ogni genere, colonne, muri, tutto quello che siamo abituati a vedere nei nostri siti terrestri, si trova sul fondo del mare. Dicevo che è qualcosa di unico al mondo, perché in effetti una vera e propria città sommersa, anzi più di una città sommersa, è qualcosa di assolutamente unico.
Allora, pronti a procedere, ormai ci siamo dire incamminati non va bene, che non è adatto a chi viaggia sott'acqua, non solo viaggia per mare ma viaggia addirittura sotto la superficie dell'acqua. Siamo partiti, abbiamo già guadagnato un bel po' di mare, però ecco, dove possiamo arrivare, sempre seguendo la rotta, una rotta immaginaria, non tanto perché ritroviamo pietra su pietra questa storia urbana sommersa di cui ci sta parlando.
Beh, in effetti sono rotte terribilmente reali che tra l'altro noi ricostruiamo sulla base dei relitti antichi. Ci rendiamo perfettamente conto, recuperando le informazioni dalle tante navi affondate storicamente nel Mediterraneo, ci rendiamo perfettamente conto che effettivamente questa rotta che stiamo percorrendo oggi è stata percorsa e solcata tantissime volte nella storia dell'umanità. Per dirne una, era la grande rotta d'esportazione dei vini pregiati che venivano prodotti in Campania, il Falerno, i vini della regione vesuviana, e che risalivano le coste tirreniche per essere commerciati laddove oggi i vini la fanno da padrone, cioè nelle regioni della Gallia Meridionale, nel sud della Francia. E proprio le regioni della Gallia Meridionale, le regioni della Francia Mediterranea, sono degli straordinari contesti per chi si interessa di archeologia subacquea e di paesaggi marittimi. Regioni caratterizzate da rischi per la navigazione, coste frastagliate, spesso alte e spazzate dai venti, e sono quindi tratti di mare incredibilmente popolati da resti di antichi naufragi. E la storia non si interrompe neppure nel momento in cui doppiamo il Cap de Creus, cioè il punto in cui i Pirenei si gettano in mare, marcando il confine tra la Francia e la Spagna, altro punto ricchissimo di testimonianze archeologiche, perché è un altro promontorio estremamente pericoloso per i naviganti, perché in effetti anche la Spagna ci regala sorprese dal punto di vista dell'archeologia marittima. Si entra in Catalogna e ci si imbatte subito in una città che in realtà è legata all'altro estremo del Mediterraneo. La città si chiama Ampurias oggi, è l'antico Emporion, cioè una grande città portuale fondata dai greci di Focea, cioè dai greci dell'odierna Focia, una città che si trova oggi sulla costa occidentale della Turchia. E i greci di Focea, cioè i Focei, sono gli stessi che avevano fondato qualche decennio prima Massalia, cioè Marsiglia, e che avevano fondato nel sud Italia Elea, ossia Velia, la città dei filosofi a sud di Pestum, dopo un periodo in cui si erano insediati anche in Corsica, ad Alalia, cioè Aleria. Una storia bellissima di navigazione in alto mare legata a un popolo che non aveva voluto piegarsi alle pressioni dei persiani e che di fronte alle richieste dei persiani di cedere, come dicevano all'epoca, terra e acqua, cioè di fatto di arrendersi e consegnare la città in mano ai nemici, avevano chiesto una notte di tempo, avevano caricato tutto quello che avevano sulle navi e erano partiti alla volta dell'Occidente. Seguiamo la rotta a questo punto dei Focei, seguiamo le rotte dei Greci e troviamo appunto Ampurias, che poi diventa una grande città romana con delle strutture portuali importantissime che si possono ancora vedere sommerse e semisommerse, e ancora più giù, proseguendo lungo le coste della Spagna, ci imbettiamo in quei siti in cui piano piano sentiamo odore e atmosfere d'Africa. È quel punto in cui la Spagna diventa una terra aridissima, battuta dal sole, spazzata da venti caldi, e allora non ci stupiamo di trovare strutture archeologiche che ci rimandano a quello che conosciamo per esempio dall'altra parte dello stretto di Gibilterra, i grandi impianti per le salagioni del pesce, per la produzione di salse di pesce, di colature di pescato. Iniziano a sud di Valencia e diventano comunissimi nell'area meridionale dell'Andalusia, cioè in quel tratto di mare che si affaccia sul mare di Alboran e sullo stretto di Gibilterra. C'è un sito particolarmente bello e istruttivo da questo punto di vista, ce ne sono due anzi. Uno si trova a pochi passi da Alicante ed è El Campello, in valenziano sarebbe la Illeta del Sbagnez. È un piccolo promontorio interamente musealizzato dove a un primo insediamento dell'età del bronzo si sovrappone un insediamento iberico e poi un insediamento romano. Quando arrivano i romani viene allestito un intero sistema per la produzione di pesce e quindi sulla punta del promontorio vengono organizzate vasche in diretta comunicazione con il mare per l'allevamento di pesci. E poi, ancora più bello, a pochi passi da Cadice, quindi ormai affacciato sull'Atlantico, oltre le colonne d'Ercole, oltre il limite anche mitico del Mediterraneo, c'è un sito meraviglioso che si chiama Belo Claudia. È una città costruita su una spiaggia di fatto e interamente votata alla produzione di salse e conserve di pesce. Ci sono queste grandi vasche scavate nella sabbia dove veniva prodotto il garum e tutte le salagioni che noi poi ritroviamo esportate nelle anfore di produzione betica, cioè nelle anfore di produzione andalusa che riprendono la via del Mediterraneo e tornano verso l'Italia.
Michele Stefanile, abbiamo percorso già migliaia di chilometri, ma soprattutto abbiamo percorso già tanta storia e anche tanta economia, anche tanta civiltà economica. Siamo arrivati comunque a un giro di boa, insomma, siamo arrivati al limite. Dall'altra parte c'è l'oceano, però noi rimaniamo sulle coste del Mediterraneo e immagino che a questo punto gireremo per rivolgerci verso l'Africa.
L'intera facciata marittima del Nord Africa è fittamente, densamente popolata e punteggiata da siti archeologici costieri che ci riportano al periodo in cui in effetti le province dell'Africa romana erano province strettissimamente legate a Roma. C'era un traffico fittissimo tra la sponda meridionale del Mediterraneo e l'Italia naturalmente come centro, come cuore pulsante del Mediterraneo, e la Tunisia, le antiche terre dei cartaginesi, l'Egitto naturalmente con la sua storia millenaria, sono i grandi terminali di questi commerci. L'Egitto a un certo punto diventa il grande granaio, punto di partenza di giganteschi carichi di cibo destinati a soddisfare la fame di una città che ha ormai nel primo secolo avanti ampiamente superato quella dimensione per cui può sostenersi da sola o con un'economia regionale. C'è una bellissima lettera di Seneca che si trova a Pozzuoli, anzi alle spalle di Pozzuoli, e racconta dell'arrivo della flotta che porta il grano verso Roma. È l'unico convoglio di navi che ha il permesso di issare la vela più alta nel momento in cui entra nel Golfo di Napoli, perché deve segnalarsi immediatamente e permettere al porto di Puteoli di organizzare lo scarico di tonnellate di grano che poi dovranno prendere una via ancora lunga perché dovranno percorrere altri 200 chilometri per arrivare fino a Roma.
Mediterraneo molto trafficato, tante le relazioni tra le città che si affacciano sulle sue sponde. Quali potrebbero essere le nostre tappe africane immancabili?
Sull'Africa io direi sempre di correre appena possibile a visitare Cartagine, per quanto le rovine di Cartagine possono ancora raccontarci di quella che è stata la grande avversaria di Roma. Noi ancora oggi riusciamo a vedere parte di quella che fu la grande base navale dell'unico popolo che di fatto si oppose a Roma da pari a pari e che tenne sotto scacco Roma per più di un secolo. E poi adesso, per esempio, da un po' di tempo a questa parte sono diventati estremamente interessanti anche i nuovi ritrovamenti dell'Egitto. Nella baia di Abukir sono stati ritrovati effettivamente resti di un grande porto commerciale di età ellenistica, quindi un porto che nasce e si sviluppa dopo la fine dell'impero di Alessandro Magno e che quindi dialoga già con un Mediterraneo ormai molto stretto e molto appunto trafficato e stretto da relazioni internazionali. Le coste che vanno dall'Egitto, risalendo per il Libano, la Turchia, fino alla Grecia e all'Adriatico, sono coste incredibilmente affascinanti per la presenza di strutture costiere, anche qui. Io in Turchia ho avuto la fortuna di lavorare per 4 anni ogni estate. Noi lavoravamo nel Golfo di Antalya, quindi nel sud della penisola dell'Anatolia. Le sorprese erano quotidiane, erano veramente all'ordine del giorno. Noi ogni giorno ci imbattevamo in materiali sporadici, in accumuli di anfore, in carichi interi di navi affondate o in strutture portuali. Ricordo un anno in particolare in cui in una sola settimana localizzammo 2 grandi carichi di sarcofagi. Una nave evidentemente che trasportava sarcofagi semilavorati, quindi esportando il marmo anatolico, sarcofagi che erano diretti a Roma e che sarebbero stati poi lavorati a Roma, sarebbero stati scaricati alla stazione Marmor ma poi lavorati per le esigenze del mercato romano. E già questo era un sito magnifico, tra l'altro alla foce di un fiume, in un luogo con acque cristalline, tartarughe marine, un posto veramente incredibile. E sempre in quella settimana, in realtà a non molti chilometri da questo posto, noi ci imbattemmo in un'altra distesa di sarcofagi. Erano 22 sarcofagi sul fondo del mare, perfettamente visibili, semplicemente poggiati sul fondale, e tra un sarcofago e l'altro c'erano delle stele di marmo, delle grandi stele funerarie con le iscrizioni. In quel caso, noi li abbiamo pubblicati questi dati, in quel caso non si trattava di una nave affondata con il suo carico di marmi per Roma, ma invece di un pezzo della necropoli della città che noi conoscevamo sulla terraferma, la città di Side, anche una città importante, che era finita a un certo punto sul fondo del mare. Ragione per cui noi avevamo di fatto le iscrizioni funerarie con i nomi dei defunti in alfabeto greco, ma con le sfumature del dialetto locale, cioè del greco che si parlava in quella parte di Panfilia, cioè in quella parte di Turchia. In Turchia, in realtà, io segnalerei anche un altro sito, che è il sito di Kekova. È un sito che si trova nel sud della Turchia, a poca distanza da Kaş, che è, diciamo, stazione turistica abbastanza rinomata, ed è anche questo un sito incredibilmente stratificato. È una città romana che viene a un certo punto distrutta da un terremoto, si riprende in età bizantina, fiorisce nuovamente ma viene colpita da nuovo terremoto e sprofonda al di sotto del mare. Oggi si esplora con delle barchette, accompagnati dai turchi, o addirittura in canoa si passa con la canoa al di sopra di questi edifici, di fatto sommersi da mezzo metro d'acqua a un metro d'acqua. Si fa tutto un giro in una baia e si ritorna verso terra, e si vedono sempre affiorare dal livello del mare delle strutture chiaramente archeologiche. Quelle strutture con una strana cupola sono invece le tombe dei lici, cioè una necropoli antica, anche in questo caso a un certo punto raggiunta dal mare e semisommersa.
Siamo nel cuore del Mediterraneo, nel cuore della sua storia più profonda, e quindi dopo la Turchia in quali acque ci immergiamo?
Lasciando la Turchia, appunto, la Grecia ci accoglie ovviamente con la sua ricchezza. La Grecia, rispetto all'Italia, per molto tempo ha tenuto un po' da parte i suoi siti sommersi, non sapendo anche bene come proteggerli. Adesso invece si sono un po' adeguati anche alle tendenze internazionali e hanno cominciato ad aprire i primi grandi musei sottomarini. Ce n'è uno nelle Spora di Adalonisos, dove c'è un grande relitto favoloso anche in questo caso, che si esplora completamente con il suo carico di anfore. E poi ci sono tante città sommerse, in particolare sono le grandi penisole, cioè la Calcidica da una parte, partendo da Salonicco si raggiunge in poco tempo e che è popolata da siti sommersi, uno più bello dell'altro, e poi il Peloponneso. Peloponneso, ricchissimo dal punto di vista archeologico sulla terraferma, pensiamo a Micene, Argo, Sparta, Tirinto, Messene, ha la stessa ricchezza sott'acqua. La penisola orientale della Laconia, la penisola di Capomalea, custodisce a poca distanza proprio da Capomalea, quindi dalla sua punta meridionale, probabilmente la città sommersa più antica del Mediterraneo, almeno in buono stato, sufficiente stato di conservazione, ossia la città di Pablo Petri, una città che si trova di fatto distesa in 1-2 metri d'acqua tra la costa meridionale del Peloponneso e un'isola incantata che è l'isolotto di Elafonissi, a poca distanza anche lì dalla costa. Quegli allineamenti di pietre che si vedono sul fondo del mare sono le case, sono case, capanne e strutture produttive di un centro antichissimo.
Ora dovremmo essere più o meno pronti per risalire l'Adriatico, ci avviamo verso la parte finale del nostro percorso, immagino, quindi dove andiamo?
Io segnalerei almeno due siti veramente imperdibili. In Italia Ignazia, la città di Ignazia, una città romana a metà strada tra Bari e Brindisi, con uno scavo archeologico sulla terraferma molto molto bello, c'è un grande sito archeologico percorso dalla via Traiana, quindi un bellissimo insediamento, un bellissimo museo molto ben organizzato, ma poi in acqua il porto romano, costruito da Agrippa, quindi dall'ammiraglio di Augusto al tempo di Azio, ammiraglio di Ottaviano al tempo della battaglia di Azio, è un porto imponente perché in realtà l'Adriatico è un mare particolarmente importuoso, è un mare poco adatto alla portualità, mettiamola così. I romani si trovano a costruire fare un grosso sforzo costruttivo per dotare Ignazia di un grande porto. E noi lo vediamo ancora sott'acqua. Ci sono queste grandi strutture portuali che arrivano fino alla terraferma, si saldano alla scogliera calcarea della terraferma e si saldano a questa scogliera che in realtà merita quantomeno una passeggiata, perché è una scogliera che appare subito come un sito archeologico all'interno del sito. È una scogliera in cui noi vediamo forme, rettangoli, rettangoli dentro altri rettangoli. Ci sono in realtà le tombe preromane scavate nella roccia, che ora sono invase dall'acqua delle mareggiate, ma costituiscono un unicum. E poi dall'altra parte dell'Adriatico, la sponda croata, ricchissima di relitti, ma anche strutture sommerse. Questo perché quelle ville marittime, le grandi residenze d'ozium, dove i romani più facoltosi, più ricchi e più potenti cercavano la loro parentesi d'ozio, quelle ville a un certo punto si allontanano dall'Italia e cominciano a essere costruite anche molto molto lontano, quando non c'è più bisogno di stare sempre a Roma perché è cambiato tutto, perché è finita la Repubblica, perché l'impero ha nuovi equilibri di potere, determinate persone possono costruire grandi residenze anche in posti naturalmente non più in diretta comunicazione con Roma. E l'Istria, la penisola istriana, diventa uno dei grandi poli di costruzione di residenze marittime, perché ha un paesaggio costiero che un po' richiama quel paesaggio costiero tirrenico, con grandi grotte naturali, piccole baie riparate. E qui, tra una baia e l'altra, noi vediamo moltissimi insediamenti, moltissime strutture per l'allevamento del pesce, sul modello di quelle che noi conosciamo in l'Italia tirrenica, e anche grandi ville imperiali. Ho avuto la fortuna di lavorare per un periodo in una di queste ville che potrebbe, non è detto naturalmente, ma si è detto potrebbe essere appartenuta addirittura all'imperatore Costantino. È una gigantesca villa che di fatto si distende su un intero promontorio. Si trova a Vigula, l'isola del Vescovo, a sud di Pola, altra grande città romana, un vero cuore romano dell'Istria. Su questo promontorio c'è tutto, cioè una villa pienamente autosufficiente con il suo porto, anzi i suoi porti, la sua strada di collegamento con la terraferma, le sue strutture residenziali, le sue strutture, diciamo, ricreative, le terme, le strutture di lusso, le cave al centro dell'isola da cui viene, della penisola ormai, da cui viene estratto il materiale con cui viene costruito lo stesso porto. Noi abbiamo lavorato per un periodo in acqua, in immersione con un'equipe croata, in uno dei moli del porto privato della villa imperiale, ed era anche lì una situazione incredibilmente affascinante perché c'era un grande accumulo di materiali architettonici riutilizzati per la costruzione di questo molo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una prima villa doveva essere a un certo punto ormai vecchia, sostituita, restaurata, eccetera, eccetera. I materiali di spoglio di quella villa erano stati poi rigettati in mare, anzi gettati appositamente in mare, insieme ad anfore e materiali più minuti per creare la massicciata del grande molo d'attracco, che invece aveva bisogno di essere allungato perché nel frattempo era cambiato il livello del mare. E quindi, facendo uno scavo all'interno di questa grande massicciata, si poteva un po' ricostruire la storia dell'intera villa. C'era tutto, c'erano i frammenti decorativi, c'erano addirittura i frammenti del tetto. Tutto era stato rigettato in mare e tutto poteva essere ricostruito.
Civiltà del riutilizzo e del riciclaggio, dunque la civiltà urbanistica del Mediterraneo. Il nostro viaggio da Roma a Roma, possiamo dire, sta per compiersi. A Michele Stefanile chiediamo allora un ultimo invito riassuntivo a coloro che tra voi sono già pronti a immergersi nel Mediterraneo.
L'invito è a ripercorrere questo mare provando a seguire questo filone, questa traccia. Quello che anticamente si trovava sulla sottile linea di separazione tra la terraferma e il mare, e che oggi si trova soltanto un pochino più in là. Si trova magari a un metro di profondità, due metri di profondità. Non è necessario essere subacquei abilitati per esplorare la gran parte di questi siti. Non è necessario avere grandi capacità di nuoto o di esplorazione marittima. Si può semplicemente veramente immergersi, tuffarsi, nuotare, sorvolare letteralmente questi grandi siti, avendo l'accortezza di registrare la grande ricchezza che è rimasta sul fondo del mare e che ci insegna un'ultima cosa, cioè ci insegna l'importanza di tutelare tutto ciò, l'importanza di capire quanto tutto ciò è un patrimonio comune. Quando gli uomini sono stati per la prima volta in grado di scendere in immersione con le bombole, per anni il Mediterraneo è stato anche un grande luogo di saccheggio, un grande luogo di spoglio. I primi ad avere accesso ai relitti antichi, ai siti archeologici sommersi, spesso e volentieri li hanno saccheggiati. E noi ce ne rendiamo conto oggi quando facciamo lavori archeologici in aree già indagate magari in passato e troviamo le tracce di quel saccheggio. Troviamo i relitti completamente sventrati, troviamo gli scarti del saccheggio, quindi restano magari soltanto i materiali meno appetibili, le pance delle anfore, i materiali non vendibili, non rivendibili. Tutto questo per un periodo è stato un grande danno, ci ha privato di qualcosa. E ora per fortuna c'è una sensibilità diversa. L'Italia già da molti anni ha ratificato la Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, è stato in realtà uno dei paesi che hanno contribuito a scriverla ed è in primissima linea nella difesa del patrimonio sommerso, come lo sono tutti i paesi che hanno una grande storia da proteggere, naturalmente, anche sul fondo del mare.
Proteggere e conservare la storia che giace sul fondo del mare, la nostra storia che giace sul fondo del Mediterraneo, un viaggio davvero suggestivo e dire poco, quello che Michele Stefanile ci ha fatto fare sott'acqua, appunto tra le trasparenze verde e blu dell'acqua del Mediterraneo. Lo ringraziamo davvero tantissimo. Michele Stefanile, ve lo ricordo, è archeologo subacqueo, coordinatore della Scuola di Archeologia Subacquea a Baios e autore di un libro in cui potete ritrovare la mappa e l'itinerario di questo viaggio. Si intitola Andare per le città sepolte ed è edito dal Mulino. Lo ringraziamo ancora una volta, chiudiamo qui le pagine di questa guida davvero singolare. Per ora rimanete con Radio 3, buon ascolto e naturalmente buon viaggio da Anna Maria Giordano.